oggi abbiamo un ospite pregiatissimo e potremmo dire una gloria putignanese, il professor Sisto, conoscete tutti, il professore universitario innamorato del suo paese, autore di tanti testi che ne parlano. E oggi noi siamo appunto qui per parlare della sua ultima, no, non credo di doverla chiamare fatica, perché penso che sia una cosa che ha fatto con molto piacere e con molta gioia. Un'opera che ripercorre, diciamo così, aspetti della vita putignanese attraverso cartoline d'epoca. Come dicevo, preceduta da tantissimi altri studi e pubblicazioni, ricordiamo solo quelli per il Carnevale. Ecco, noi oggi ricordiamo presentiamo quest'opera e avremo anche l'onore come Università della Terza Età di fare la prima presentazione pubblica di questo libro, che sarà a maggio, sul finire di maggio. Stiamo ancora decidendo la data definitiva. Bene, io chiederei all'autore innanzitutto la spiegazione del titolo, perché quest'opera, che si presenta sotto forma quasi di album, ha questo titolo virgolettato: A causa del molto da fare che ho. Prego, professore.
Sì, allora io innanzitutto ringrazio la professoressa Fontana per quello che ha detto, ma ringrazio anche l'Università Popolare della Terza Età che in un certo senso ha anche sponsorizzato l'iniziativa e quindi ringrazio per questa attenzione nei confronti della pubblicazione che è stata comunque curata dalle grafiche Vitoradio. La professoressa mi chiedeva di questo titolo un po' strano. Sì, il titolo è un po' strano. Ed è virgolettato perché è ripreso da una delle cartoline d'epoca che sono riprodotte all'interno del volume. Perché questo titolo? È un titolo per me molto significativo perché sul bordo, sul margine di una di queste cartoline, chi scrive dice: io non mando una lettera a causa del molto da fare che ho. Questo in realtà significa che cosa? Significa che fra 8 e 900 c'è una grande svolta a livello epocale che ovviamente coinvolge anche Putignano, cioè è l'avvento della modernità, per cui la modernità di fatto costringe qualcuno a risparmiare il tempo e quindi non ha più il tempo per scrivere una lettera intesa nel senso classico della parola. Ma utilizza un nuovo strumento che è la cartolina illustrata, che è un mezzo di comunicazione molto più rapido e molto più veloce di quello che in passato era la lettera. Questo per me è molto significativo perché significa che ci troviamo in un periodo storico che per certi aspetti ha una serie di punti in comune con il tempo che stiamo vivendo, cioè un tempo nel quale questo elemento della velocità della vita e della velocità delle azioni che compiamo diventa ancora più forte, diventa ancora più evidente.
Benissimo, al di là del fatto che ci riporti un po' delle neiges d'antan, io non conosco il francese, comunque le nevi di una volta, e c'è, riprendendo le ultime parole del professore, anche attenzione, diciamo, a questa incipiente modernità, le cartoline pubblicitarie, è uno spazio che mi ha molto colpita, quindi queste ditte avevano già questa mentalità imprenditoriale, ne vuole parlare, professore?
Sì, quando parlavo di modernità, mi riferivo al fatto che Putignano, nella prima metà del Novecento vive un periodo di grandi trasformazioni e quindi anche di grandi contraddizioni. Contraddizioni che significano da un lato attaccamento alle tradizioni più antiche, dall'altro questo processo di modernizzazione coinvolge soprattutto il mondo imprenditoriale. Nell'ultima parte abbiamo riportato una serie di cartoline di carattere pubblicitario che danno proprio l'idea di un paese molto attivo, molto, molto vivo e danno l'idea di imprese che non lavorano solo nell'ambito ristretto del territorio, ma che lavorano anche al di fuori. Quindi leggere queste cartoline significa avere anche un'idea di un paese molto, molto vivo, di un paese imprenditorialmente significativo, soprattutto nel settore del tessile e dell'abbigliamento e direi soprattutto nella confezione, nella fabbricazione dei berretti, delle coppole.
È vero, so che esportavano anche all'estero, anche sull'altra riva del Mediterraneo, anche in America, credo, almeno quando arrivai a Putignano all'inizio degli anni Ottanta, c'erano delle imprese che producevano vestiti per bambini che esportavano anche in America. Purtroppo tutto questo si è perso. Comunque quest'opera non ripercorre attraverso le cartoline solo, come dire, aspetti del passato che si sono persi, ma individua anche delle bellezze che sono rimaste, è vero professore? Cioè è rimasto del bello in questo paese che pure è stato travolto dal vento della, come dire, dell'imprenditoria più rampante e più aggressiva.
Sì, anche qui un aspetto che direi contraddittorio, cioè da un lato abbiamo un paese che a mio avviso è stato letteralmente sfigurato negli anni 60 e 70, sono stati commessi degli errori e degli orrori, direi, imperdonabili. Uno fra i tanti, la distruzione della villa comunale, ma su questo ci sarebbe veramente tantissimo, tantissimo da dire. E anche questo episodio, secondo me, va inserito in quel processo di modernizzazione molto accelerato, molto forte, che poi produce una serie di guasti. Ma nonostante questo, Putignano conserva, per fortuna, gran parte della sua bellezza. C'è una bellezza perduta, c'è una bellezza conservata e che secondo me va conservata ancora meglio. Lo scopo di questo libro è far conoscere innanzitutto alle nuove generazioni. Anche qui io insisterei su questa provocazione, cioè questo libro che potrebbe per certi aspetti sembrare come un ricordo nostalgico, starei per dire che non è tanto rivolto alle persone anziane quanto alle nuove generazioni, perché le nuove generazioni devono sapere che c'erano delle risorse, c'erano delle bellezze che sono state distrutte, così come devono sapere che ci sono delle bellezze che ancora abbiamo e che devono tutelare con grande coraggio e starei per dire anche con grande rabbia.
Va bene, allora facciamo una piccola pausa musicale e poi riprendiamo.
Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore e passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu. Ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. E ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai.
Sì. Bene, riprendiamo questa piacevolissima chiacchierata, ovviamente dandovi poi l'appuntamento alle altre occasioni che ci saranno per una conoscenza un po' più approfondita di questo testo, che è destinato a rimanere nella, nella storia e nella cultura di questo paese. Io segnalo a coloro che avranno il testo tra le mani di prestare molta attenzione all'introduzione. Sono appena due pagine, ma è veramente qualcosa di molto intenso che mi ha colpito. Mi ha colpito anche una chicca, il riferimento a un regolamento del 1872 in cui si parlava, no, delle norme cui bisogna attenersi per la costruzione dei palazzi, perché sia preservata l'estetica, l'igiene e l'estetica. Pare che a distanza di poche generazioni questo sia stato completamente dimenticato, se solo guardiamo i palazzoni che ci sono sul corso. Io veramente, quando penso alla storia di questo paese, rimango meravigliata della sensibilità che ha avuto una generazione di fine Ottocento a fare delle cose così pregevoli. Penso per esempio al teatro, e poi, come dire, i discendenti se ne sono abbastanza dimenticati, diciamo così, insomma. Ne vogliamo parlare, professore?
Sì, la professoressa si riferisce a questo regolamento di polizia edilizia che fu appunto approvato dal Consiglio Comunale nel 1872, che in maniera molto ma molto precisa stabiliva una serie di rapporti, di misure, di distanze che dovevano esserci fra i vari palazzi. Ora, tutto questo è il segno di una grande sensibilità delle classi dirigenti dell'epoca, che di fatto progettavano la nuova Putignano, la Putignano murattiana, potremmo dire, cioè in sostanza il borgo ottocentesco di Putignano per certi aspetti richiama gli stessi principi edilizi e urbanistici del borgo murattiano di Bari, perché anche lì c'è il principio delle strade che si intersecano ad angolo retto in modo perpendicolare. C'è questa grande visione dello spazio e del corso molto lungo, e poi c'è il richiamo anche alla costruzione all'interno di questi palazzi ottocenteschi di giardini, dei cosiddetti giardini d'inverno. Questi giardini d'inverno sia a Bari sia a Putignano sono andati in gran parte perduti quando c'è stata questa ventata edilizia, che io definirei di speculazione edilizia, che ha portato all'abbattimento di queste case in pietra e di questi giardini e la costruzione dei palazzi che conosciamo, che vanno a sconvolgere completamente quei principi di carattere estetico e igienico ai quali faceva riferimento prima. E insomma è un mondo, per così dire, che scompare in nome di altri principi. Invece i principi di queste classi dirigenti di fine Ottocento e di primo Novecento erano principi basati proprio sulla simmetria, sul rapporto molto preciso fra spazio pubblico e spazio privato.
Comunque io segnalo agli ascoltatori, magari quelli che, come sa professore, questa va in onda poi registrata in tutto il mondo, no? Via web, e quindi lei lo segnala ai suoi colleghi di tutto il mondo, visto che lei ha rapporti anche internazionali. E, segnalo un'opera del professor Sisto, Putignano è una festa, che è praticamente come una mini guida di Putignano, cioè prende per mano il visitatore da Piazza Principe di Piemonte, lo porta a passeggio per il centro e individuando quelli che sono gli aspetti peculiari. Quindi tenete presente questo librino se venite a Putignano. Ecco, io chiedevo, professore, quanto tempo ci è voluto per realizzarlo? Non poco, credo.
Sì, non poco, perché un libro come questo è basato soprattutto sulla disponibilità e sull'interesse non solo mio ma anche di altre persone. Mi piace ricordare che questo libro raccoglie tre collezioni private, oltre la mia, che è la meno forse sostanziosa, la meno importante. Ci sono due collezioni private di Vito Lare e di Antonio Lattarulo. Antonio Lattarulo, tra l'altro, è un socio UPTE, che hanno raccolto nel corso di tanti anni una serie di cartoline d'epoca su Putignano. Le abbiamo messe insieme e dopo tanto tempo è venuto fuori, per fortuna, questo lavoro, che ovviamente dedichiamo a tutti i putignanesi, a tutti quelli che amano il nostro paese.
Benissimo. Allora, professore, scegliere qualche fotografia, qualche cartolina è un'opera un po' difficile, però io le chiederei di fare uno sforzo. Quali sono le immagini che le sono più care? Quali sono quelle che lei maggiormente voleva che ci fossero in questa pubblicazione? Ricordo che sono alcune seppiate, alcune in bianco e nero, alcune anche a colori. Quali sono le più care al suo cuore?
Ma sono tante. Io direi innanzitutto le prime, quelle che riguardano il panorama di Putignano, perché guardando le diverse cartoline del panorama di Putignano è possibile proprio cogliere tutto quello che è stato fatto, quello che è stato conservato, ma anche quello che è andato perduto. Nella presentazione che faremo a breve, conto di mettere a confronto questi panorami, alcune di queste cartoline, con alcuni disegni d'epoca del Settecento, per vedere in realtà come dal Settecento all'Ottocento il panorama è sostanzialmente identico, cioè c'è questo paese molto bello appoggiato sulla collina con i tre campanili che si vedono e con solo l'unico giro di case intorno all'estramurale, tutto intorno il verde. A distanza invece di un secolo e mezzo e nel giro di pochi decenni, cioè questo panorama rimane intatto, no, per diversi secoli, poi nel giro di diversi decenni viene completamente stravolto. Ora, con questo non voglio sicuramente dire che Putignano doveva rimanere così nel corso del tempo, perché questo sarebbe una sciocchezza, ovviamente. Voglio dire che probabilmente questa crescita edilizia di Putignano doveva essere fatta in un modo profondamente diverso, almeno proteggendo e almeno tutelando qualche spicchio, per così dire, di questo panorama. Mi sembra di poter dire che l'unico spicchio di panorama rimasto ancora intatto, e speriamo che lo rimanga per sempre, è la zona immediatamente retrostante San Domenico. È l'unico angolo rimasto ancora intatto. Tutto il resto è stato letteralmente coperto dal cemento.
Ho capito. E allora segnalo anche una cosa molto interessante in questa pubblicazione. Le foto sono intervallate da citazioni, alcune prese dalle opere dello stesso professor Sisto, ma sono prese anche da Morea, Spera, Marasciulli, Campanella, eccetera. Qual è stato il criterio della scelta di questi pensieri, diciamo?
Ma il criterio è stato quello di fornire anche qui una guida di testi che potessero dare soprattutto alle nuove generazioni una serie di elementi, perché se noi facciamo lo sforzo e ci immedesimiamo in un giovane, in un ragazzo di 18 anni, di 20 anni di Putignano, non sa che al posto del monumento ai caduti che c'è ora ce n'era un altro completamente diverso, che poi è stato sostituito. Questa è la terza versione forse del monumento, e soprattutto non sanno che in corrispondenza di piazza Aldo Moro c'era una villa, no? Chissà, penso che siano pochissimi i ragazzi che sappiano questa cosa, così come ci sono altri aspetti del nostro paese che sono andati perduti, e su questo bisognerebbe riflettere anche studiando e leggendo quei testi che in maniera molto, molto semplice e molto limitata ho voluto riportare nel testo a corredo delle immagini.
Va bene, pare che l'amministrazione, sulla spinta anche di normative italiane e europee, ci stia pensando, perché si discute sempre di più di rigenerazione urbanistica. Sì. E noi proprio la settimana passata abbiamo avuto un incontro con il dottor Mastrangelo, che contiamo ovviamente di reinvitare. Ma io volevo poiché chiudere con la prima citazione che apre il libro, prima dell'introduzione del professore, è presa dalle città invisibili di Calvino. Si dice che le città sono luoghi di scambio, ma non soltanto di scambio di merci, ma scambi di parole, di desideri e di ricordi. È una frase bellissima, chiedo a lei il commento.
Beh, sì, il commento sta innanzitutto nel fatto che Italo Calvino è uno degli scrittori che più mi piacciono, e quindi ho voluto riportare questa frase di Calvino, perché Calvino si è occupato proprio di questo rapporto fra tradizione e modernità. Starei per dire che questo libro è proprio fondato su questo rapporto contraddittorio fra tradizione e modernità. E poi Calvino ha insistito molto su questo concetto di città che lui definisce invisibili, ma qui c'è un gioco di parole, perché Calvino vuol dire anche invivibili, cioè le città della modernità sono in gran parte invivibili, e invece lui va alla ricerca di una città che sia vivibile, e che diventa vivibile nel momento in cui non è solo un insieme più o meno ordinato di case e di strade, ma è un luogo di scambio di parole, di desideri e di ricordi.
Perfetto. Allora, io spero che questa conversazione arrivi al maggior numero di ascoltatori. Noi la divulgheremo certamente, e ovviamente vi faremo sapere quali saranno i prossimi appuntamenti in cui si potrà dialogare e vedere direttamente queste immagini, che meritano ovviamente di essere non solo commentate ma anche viste. Grazie di tutto e della sua disponibilità.
Grazie a voi, grazie della disponibilità, grazie.
Buongiorno a tutti, ringrazio anche io il professor Sisto, ci ha illustrato veramente bene queste immagini che, anche se non abbiamo visto attraverso la radio, con la mente le abbiamo ripercorse. Io in particolare ho ripercorso l'immagine della villa comunale, perché ero piccolina, ma la ricordo, è un bel ricordo. Oggi noi continuiamo con la nostra UPTE a parlare della medicina specialistica. Avremo come ospite il dottor Domenico Mezzapesa, che ci parlerà appunto degli effetti della neurologia, quindi nel suo ambito. Ha fatto degli interventi veramente interessanti ultimamente, e ci stiamo appassionando a questa disciplina.
È preoccupando
perché sì, è una realtà, insomma, che ci tocca un po' da vicino. Poi domani abbiamo il Cineforum con il professor Ferranti, sarà proiettato il film La La Land. Giovedì invece, sempre alle 17, tutti questi incontri, anzi no, giovedì c'è la conversazione di botanica alle ore 16 con la professoressa Gigliola Pezzilli, e alle 17 invece si parlerà della cicerchia con il professor Nino Polignano. Venerdì pomeriggio invece la professoressa Teresa Marzullo ci parlerà di giochi logici. Le attività giornaliere poi si stanno svolgendo regolarmente. E per il 20 di aprile il coro dell'UPTE si deve esibire a Mola, alla Chiesa del Sacro Cuore, con l'incontro di tutti gli altri cori regionali. È una bella esperienza che chi ha voglia di venirci a sentire, di venire a vedere queste realtà che in fondo sono chiuse forse in una nicchia della nostra età. È giusto pure che anche l'età dei giovani, come ha detto prima il professor Sisto, conoscano anche queste realtà. Auguro a tutti una buona giornata, un saluto, arrivederci.
Alla prossima. Per finire comunque. Va bene.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie, eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli, eppure il vento soffia ancora